Benvenuti, sono Veronica Tinirello e questo è Il Rubino, una trasmissione dedicata alla nuova poesia italiana. Oggi si terrà il primo di due incontri con Giancarlo Sissa e ascolteremo i brani selezionati dal nostro ospite. I Will Survive, nella versione dei Cake, e dei Pink Floyd, Wish You Were Here.
She fell for a swell buckaroo whose name was
Come già anticipato, oggi parliamo di e con Giancarlo Sissa, nato a Mantova nel 1961. È francesista, traduttore ed educatore. Come poeta ha pubblicato nel 1997 L'Aureola, book editore, nel 1998 Prima dell'attack e altre poesie. Marcos y Marcos, prefazione di Giovanni Giudici. Nel 2002 Il mestiere dell'educatore, book editore. Nel 2004 Manuale d'insonnia, Nino Aragno. Nel 2008 Il bambino perfetto, Magni Editori. Attualmente sta lavorando ad una raccolta di prossima pubblicazione, La costellazione delle altalene. È presente in numerose antologie. Citiamo Il pensiero dominante, poesia italiana 1970-2000, edita da Garzanti a cura di Franco Loi e Davide Rondoni.
Gli elementi del diluvio. Poi venne il diluvio dei corpi, il seme dell'universo. La terra franava sotto i piedi, tutto si allagava dal basso. Solo il buio si fece terra del sogno, ogni cosa fu la farfalla di un giorno. L'onda specchiava il tradimento e fece di ogni parola un gesto. Così piovve dal buio e marcirono foglie nelle stanze, a finestre disabitate, tutto quello che ci riguarda. Poi venne l'alba senza pazienza, la luce senza ombre delle sale operatorie, e quell'uomo si edificò fra costola e costola case di dolore, giardini dello sgomento. La paura cadde dalla sua fronte come neve nera e dal fango sbocciarono colombi, riemersero colombi dal buio della terra, non dal cielo ma dall'abisso, non dall'altissimo ma dal profondo desiderò l'immensa madre. Nel petto un rumore di tortore è quanto resta dell'antica bestia.
Ciao Giancarlo, benvenuto.
Ciao Veronica, grazie di questo invito e grazie a chi ci ascolta.
Ho deciso di iniziare questo incontro lungo due puntate, quasi dalla fine, dal tuo ultimo libro edito. Il testo che hai appena letto apre appunto Il bambino perfetto. Mi ha molto colpito quando scrivi nella sezione Il seme del disordine. Come generazione ci hanno insegnato a detestarci. Così il senso di colpa diventa ideologia. Forse l'odio non bastava. Dovevamo contribuire come ciechi al loro buio, morire in silenzio d'eroina o altro, tutti chiamati a collaborare alla catastrofe come chiodi conficcati nelle assi del patibolo. E nemmeno morire è poi bastato. Nemmeno alla morte hanno creduto. È una critica feroce al sistema in cui ha prosperato la tua generazione. Noi che la storia ci scriveva a margine della sua baldoria, affogata ogni speranza nella benemerita ignoranza bassopadana. Noi ciurma, noi branco, noi conigli senza tana. Chi sono questi noi?
Questi noi sono, ad esempio, i compagni del liceo. Sono le molte ragazze e i molti ragazzi con i quali io ho condiviso la mia infanzia, la mia preadolescenza e poi l'adolescenza a Mantova, una città molto bella, molto ricca, fra Verona e Brescia, che a quel tempo, negli anni 70, quando io ero adolescente, era poi il triangolo, ad esempio, dell'eroina. E dunque sono i molti noi che hanno tentato nel tempo di sopravvivere I più, per la verità, non ce l'hanno fatta. La metà dei miei amici e delle mie amiche sono morti o di eroina o di AIDS o di incidenti automobilistici, eccetera. In questa guerra silenziosa della quale si è cominciato a parlare solo a un certo punto. E poi sono queste stesse persone, con tutta, diciamo così, la loro rete affettiva e amicale, che ha patito e scontato un'altra dimensione per me importante, cioè quella del silenzio, appunto, del non detto, del taciuto, del ricevere, del subire un giudizio a volte anche feroce, condanne senza appello, ma silenziose, non dette e tuttavia irrevocabili, e dalle quali non ci si sarebbe potuti difendere, in quanto non si conosceva appunto nemmeno il capo di imputazione. E questa è stata un po' la nostra storia anche politica di quegli anni, fra il 70 e gli 80. Quindi noi non è solo un pronome, è un popolo. Senza vanità. Eppure avevi detto, non in chiesa, piuttosto buttatemi in un fosso e basta, che tanto fa lo stesso. E invece, tradito dal vino, dalle carte, dall'amore, stordito in un letto d'ospedale, asso di bastoni, a ricordare i nomi dei figli rifiutando l'estrema unzione, via i preti, fuori dai coglioni, in un sussulto anarchico sorriso irriverente di liberazione, il ciglio levato a sbeffeggiare la conversione sul confine della vita, della morte. Strana, stranissima sorte. Garibaldi mi chiamavi, e proprio in chiesa ti hanno portato. Uno solo dei tuoi figli non è entrato, cocciuto in un silenzio, orfano d'ascolto e di riposo, il solo a capire che forse un po' stronzo eri, ma libero fra tanta ottusità. E se mai c'è Dio, al suo cospetto, senza vanità.
At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Of my broken heart. And I've spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high. And you see me with some
stupid little person still in love with you. And so you thought you'd just drop by and you expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go walk out the door, just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, now I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Yeah, yeah.
Abbiamo ascoltato I Will Survive nella versione dei Cake. Io sopravviverò, dice la canzone. Anche negli Elementi del Diluvio, testo con cui abbiamo aperto la puntata, si esprime la capacità di sopravvivere alla catastrofe. I colombi sbocciano dal fango e nel petto dell'antica bestia rimane un rumore di tortore. Sopravviveremo.
Sì, sopravviveremo. Oppure, e anzi anche meglio, come ho letto in una bellissima intervista, non ricordo, forse su Piazza Grande o una pubblicazione del genere, a un clochard bolognese, senza fissa dimora, che parlava anziché di sopravvivenza, di sottovivenza. Ecco, la sensazione è che stiamo vivendo un po' sotto, più che sopra. Sì, cambia poco in un certo senso, però, come dire, la prospettiva è un po' diversa. Siamo sotto il livello di decenza, siamo sotto il livello di dignità richiesta, come dire, a un percorso umano, ai percorsi umani che vengono puntualmente sacrificati oggi in Italia soprattutto, ma non solo, a quelli dell'economia, della finanza e non solo. Quindi sì, forse converrebbe parlare di sottovivenza. Proviamo a viverla tuttavia, sperando di riaffiorare. Mi viene in mente La Regina della Neve, una fiaba di Andersen, nella quale a un certo punto una strega buona, per nascondere alla giovane protagonista il ricordo del bambino che va cercando con tanto amore, fa sprofondare il roseto sottoterra. Le lacrime della bambina risvegliano il roseto, che riemerge dal sottosuolo e le dice: il tuo amico è ancora vivo. Lei riparte a cercarlo. Ecco, abbiamo bisogno di queste lacrime e del riemergere di un roseto che ci dica che cosa fare.
Canti spesso gli umili. Gli operai, per esempio, sono coloro dai quali dobbiamo imparare. Non hanno paura, sono eleganti più degli eleganti. Costruiscono il mondo fino a prova contraria. Non hanno gloria da condividere e la loro carne fracassata sotto le presse o cotta dalle fiamme industriali conosce un silenzio di guerra che non trovo sui giornali quando poeti, critici, intellettuali e altri mangiapane a tradimento scrivono del potere, dal potere, nel potere. Nel Bambino Perfetto scrivi: è in povertà che io conosco, che sia l'umiltà una forma di libertà e saggezza necessaria anche alla poesia.
Secondo me sì, secondo me se abbiamo una possibilità di abitare con amore ancora questo pianeta e noi stessi, è soltanto con l'umiltà, con questa povertà che non va fraintesa con la miseria, non va confusa contro la miseria disperata e disperante, ma la povertà io vorrei vederla anche come un sinonimo di leggerezza, di semplicità, e credo che di questo abbiamo molto bisogno, di alleggerirci, di limpidirci strada facendo e di rinunciare ai molti orpelli assolutamente non necessari e anche alle idee false che possiamo avere di noi stessi e degli altri, spesso molto vicine al delirio, ad esempio di una bellezza così esibita da diventare quasi una bellezza da macelleria o altro, in certo senso una prostituzione dei sentimenti, che mi sembra il contrario della semplicità. Ecco, allora se la povertà intesa in questo senso può aiutarci a riavvicinarci a una certa trasparenza dell'anima, a una dignità umana più compiuta, credo che che possa diventare una parola da considerarsi in un'accezione positiva. La poesia è molto vicina a questo, anzi si nutre di questo. In un certo senso la poesia è un invito continuo a questo. Se ci pensi, la poesia è stata molto spesso l'unica cosa rimasta vera e funzionante anche nelle vite più disgraziate o più complesse o più faticose o più dure. Mi vengono in mente Marina Svetaeva per dirne una, Mandestam per dirne un altro. In caso di guerra i poeti sono i primi a essere cercati, incarcerati, fucilati. Un senso ci sarà in questo. Io vivo la poesia come una grande preghiera laica che tutti siamo invitati a interpretare, chi la scrive e chi la legge o l'ascolta, chi la riceve. Del resto, non ho nulla in contrario a che mi pensino una specie di lupo solitario, uno sconfitto dalla vita che si allontana a sera sulla bicicletta riverniciata a mano. La mia giornata, ma loro non lo sanno, non è finita. Ho tutto il tempo di pensare perché mai non ci hanno saputo amare. Penso alle scarpe da ginnastica sudate, al sorriso superiore dell'assistente sociale. Mi sento uno strano animale che beve birra di notte e il giorno dopo corre al lavoro a prendere le sue botte. Penso al taglio sulla guancia, alla mano rotta, alla clavicola sconnessa e non so più nemmeno se la colpa sia sempre la stessa, da arrampicarmi sugli alberi per recuperare il pallone o sui sogni per non vivere da coglione, e del resto non mi presto al dibattito né al compromesso. Non so fingere me stesso. In fondo il viaggio dell'acrobata è verso l'alto e piuttosto di cadere salto. Per questo mi ascoltano i bambini anche se grido. Per me non sono cretini e dunque non ho nulla in contrario. Mi pensino pure un pirl visionario con la bicicletta riverniciata a mano. Non l'ho rubata. È un regalo di chi amo.
Una cosa colpisce nei tuoi testi, tutti. È la sincerità, la capacità di offrire la propria vita, la propria esperienza, come innamorato, come educatore, come insonne, come bambino riconciliato con l'adulto, come chi ha radici nei bar. In esergo a Manuale d'insonnia, dedichi la raccolta a chi non fa finta di niente. Dall'aureola fino a Il bambino perfetto, il tuo verso si dilata, raggiunge le soglie del petit poème en prose. C'entra qualcosa la tua esperienza di francesista? Mi viene in mente Baudelaire. E questa tua inclinazione a rivelarti?
Sì, c'entrano perché io amo molto la letteratura francese, l'amo molto perché ha fornito più esempi di questa possibilità di aprire la poesia a diverse dimensioni formali e dunque anche interpretative e dunque anche, diciamo così, in termini di possibilità diversa di ascolto. È una poesia che ha saputo storicamente spezzare gli schemi più classici della tradizione e innovare e quindi aprire la voce, aprire le parole a dimensioni diverse. Baudelaire e Rimbaud sono un po' i due perni su cui ruota l'asse della poesia contemporanea, fondamentalmente, moderna e contemporanea. In entrambi la tentazione di trasporre il verso nella prosa, quindi in un dire semmai più disteso e anche più vicino alla quotidianità delle persone e ovviamente anche allontanato invece da, chiamiamola così per comodità, ma non che si ponesse il problema per loro dell'accademia, poi l'ho trovato particolarmente importante e interessante. Sono tutte dimensioni che la poesia contemporanea ha dovuto ripensare, con le quali ha dovuto misurarsi e fare i conti. Oggi non è più il problema di scrivere un sonetto ma di riuscire a parlare, a comunicare davvero, di restituire al mondo quello che il poeta ha avuto il privilegio, a volte amaro, di vivere con una particolare intensità e quindi di restituirlo appunto, e di trovare il modo di dare agli altri. Questa che dovrebbe essere, secondo me, un'opportunità, ovviamente, non una costrizione. Non sto parlando di parafrasi scolastiche o altro, sto parlando di riconoscersi per strada come ci si riconosce negli sguardi o negli incontri o in un semplice saluto al caffè, questo.
Abbiamo ascoltato Wish You Were Here di Pink Floyd. Il bambino perfetto si chiude così. E cammino, l'infanzia stretta per mano. E dico al bambino, sono venuto a prenderti nell'insulto, sono il furto del tuo quaderno. Scriviamo. Io non so ballare ma ci penso continuamente, perché assieme noi siamo il bambino perfetto. È questo la poesia, un'infanzia perfetta, la neve che arriva all'improvviso.
Nel bambino perfetto ho tentato un incontro possibile solo nella poesia, vale a dire un incontro fra il sé adulto e il bambino che questo adulto è stato. Come educatore e come formatore a suo tempo, una delle cose che ho sempre detto a chi mi ascoltava era che un buon educatore, o come un buon genitore ad esempio, è colui che non si è dimenticato, che non si è dimenticato chi era quella volta là, quando aveva 4 anni, quando ne aveva 8, e via discorrendo. E dunque, sì, direi che il sentimento dell'infanzia, del rincontrarsi, la possibilità di percorrersi e di camminarsi un po' nel sangue, nell'anima e tutto quanto, è quello che la poesia rende possibile. La neve poi è uno dei miei, come dire, anche stereotipi. Io quando nevica divento un po' super pippo, cioè un po' coglione. Ecco, adesso chiedo scusa per la parola importante, diciamo così. Però adoro regredire in un mondo così di semplicità e di fantasia e di bene e di silenzio che mi sembra che la neve possa rappresentare, a dispetto delle maledizioni che mi lanceranno gli automobilisti incalliti.
La neve è infatti un elemento cardine che ricorre in molti tuoi testi. Oltre alla denuncia c'è il desiderio di candore. La neve silenzia il mondo, lo attutisce e lo azzera. Non c'è più passato, presente o futuro. c'è forse lenta guarigione. La neve è bianca e sulla neve si può scrivere, riscrivere un mondo diverso da quello che sta sotto. Scrivi. Ogni notte fingo la neve.
E la neve, che per me è davvero tante cose, vorrei raccontare un semplice episodio. Penso ormai una decina di anni fa, durante il mese di dicembre, fece anche a Bologna una nevicata davvero importante, molto bella, molto, molto nordica. Ero quel giorno, quel pomeriggio, al lavoro con un gruppo di ragazzini tra gli 11 e i 15 anni e con una cara collega della quale ero anche molto amico. E allora abbiamo, tutti contenti, un po' emozionati da questa improvvisa nevicata, abbiamo cominciato a parlare della neve. Tutti hanno detto qualche cosa, solo un ragazzino taceva e non diceva niente. Allora io l'ho interpellato, gli ho detto: ma Marco, cioè, boh, la neve non ti piace? Non... E lui mi ha guardato e mi ha detto: ma sì, la neve cade saggiamente. E credo che non ci sia un modo migliore per parlare della neve e della poesia assieme. È qualche cosa che accade saggiamente, è un po' anche a sorpresa, è un po' in una dimensione di stupore, di magia, di rarefazione, di raccoglimento per certi aspetti. Ecco perché lamentarsene mi è sempre sembrato enormemente volgare. Devono stropicciarsi un poco, per Alberto Bertoni. Devono stropicciarsi un poco in tasca le poesie, assorbire in parte il calore del corpo, sgualcirsi come all'osteria le vecchie carte pazienti, eppure dispettose, mai definitivamente vincenti, fra le mani di molti amori e chissà quale domani. E mi piacerebbe riessere per certi versi quello di una sera oltre 10 anni fa in periferia di Modena a una lettura di poesia. Aveva allora la giovinezza un suono, somiglia ora a un esito di siccità, perché era bella quella devastata da rumori, odori e bislacche concioni, improvvisa nella nebbia, festa dell'unità.
È arrivato il momento di salutarci. Vi ricordo che la prossima puntata ospiterà il secondo incontro con Giancarlo Sissa e se volete riascoltare il podcast consultate il sito www.ilrubino.it. Grazie Giancarlo.
Grazie Veronica.
Grazie a Simon Luca Leitenberger per tutta l'assistenza tecnica e un grazie a voi per averci ascoltati. I'm under control of the mighty force, keep slipping through imaginary doors. Somebody help me get off this damn white horse. I'm under control.